it creates a sense of adventure. Another future where we are out there on many planets, maybe even going beyond the solar system. I think it's important for the long-term survival of humanity. And there need to be reasons to get up in the morning. You know, life can't just be about solving problems.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Silicon Valley è in crisi in questi tempi e molti parlano della fine di un'epoca. In quell'angolo della California, dove stanno di casa tutte le grandi compagnie digitali, si stanno in queste settimane licenziando decine di migliaia di informatici.
Amazon is preparing to lay off up to 10,000 workers. Meta is cutting 11,000. Netflix has made big cuts, so has Shopify.
E stanno crollando alcuni guru assoluti dell'innovazione digitale, considerati dei geni fino all'altro ieri.
It's a few billion dollars over the course of the last couple of years, and we're a profitable business.
Sam Bankman-Fried, visto come il salvatore delle criptovalute, è appena fallito con la sua piattaforma FTX che valeva 32 miliardi di dollari. E si è rivelata un castello di carta. Un'altra è Elizabeth Holmes, presunta visionaria delle biotecnologie, che è appena stata condannata a 11 anni di carcere.
Elizabeth Holmes, once a Silicon Valley superstar, was sentenced to more than 11 years in prison on Friday.
In mezzo a tutto questo, un altro guru tecnologico, Elon Musk, è diventato proprietario di Twitter, uno dei social media più influenti al mondo, con 245 milioni di utenti. E tra questi molti politici, celebrità e attivisti di tutto il mondo. Le prime decisioni di Elon Musk su Twitter sono controverse e hanno creato parecchio caos. Il nostro collega Cristiano Valli, che vive da parecchi anni a San Francisco, ci racconta chi è Elon Musk, come sta cambiando Twitter e come mai i conti non tornano in tante aziende di Silicon Valley. Cristiano, che aria tira negli uffici di Twitter di questi tempi?
Io sono stato a lungo in queste settimane al quartier generale di Twitter per capire gli umori di altri del settore. All'inizio c'era tanto entusiasmo in tanti lavoratori di Twitter, con tanti ingegneri informatici davvero galvanizzati dall'idea di lavorare con un supposto genio.
Beh, certo, Elon Musk è il CEO di Tesla, grande marchio di auto elettriche, è il CEO di SpaceX che produce satelliti, che vuole portare la specie umana su Marte.
Cioè, il supposto genio è arrivato a Twitter e ha chiesto a tutti gli ingegneri di stampare tutte le linee di codice che hanno scritto quell'anno. E poi ha licenziato tutti quelli che hanno scritto meno linee di codice in un anno.
Cosa sono le linee di codice?
Beh, fondamentalmente ogni programma, ogni software è una sequenza di comandi. Il software particolarmente complessi sono fatte da tanti comandi, da linee di codice. Il valutare quanto è bravo un ingegnere dal numero di linee di codice, da quanto programma, è un approccio vecchio 50 anni, e chiunque nel settore lo sa, chiunque sa che gli ingegneri, quelli bravi, soprattutto nei sistemi complessi, non hanno tempo di scrivere codice, perché devono capire il codice scritto prima, devono scrivere i commenti al codice. Insomma, è proprio l'ABC del settore.
Up to 1,200 Twitter employees reportedly calling it quits in the wake of Elon Musk's ultimatum. He demanded longer hours and a high-intensity workload.
Ok, quindi sbaglia la prima mossa. Licenza in base a dei criteri superati dimostra che non sa come si valuta la bravura, il merito di un ingegnere informatico.
Attenzione, il licenziamento della forza lavoro di Twitter non è stato una roba che ha fatto d'impulso. in questo momento c'è una crisi nel settore e bene o male si sarebbe dovuto ridurre il personale. È il ridurlo in questo modo, dall'oggi al domani, con criteri da incompetente.
Times have almost been too good in our culture and in Silicon Valley in particular.
Money quello che ha lasciato tutti perplessi è stato appunto il modo, ha immediatamente distrutto la relazione con la forza lavoro, con l'intero ecosistema della Silicon Valley, ha fatto scappare completamente gli inserzionisti pubblicitari dicendo che comunque non è così che intenderà fare soldi.
Del resto molti dipendenti se ne sono andati per protesta, tutto il team della cybersicurezza ad esempio, e da lì la preoccupazione del regolatore americano per la sicurezza della piattaforma Twitter.
Oltretutto è noto nell'ambiente per essere davvero bravo a creare un ambiente di lavoro ostile e da cui chiunque vuole scappare immediatamente. Tipicamente le forze lavoro di SpaceX e Tesla sono ingegneri che dopo un anno non ce la fanno più e si dimettono, cambiano, c'è una rotazione spaventosa nelle sue aziende. Un suo ingegnere ha fatto una scommessa con Elon Musk, che non apprezza tutte quelle cose che invece sono assolutamente di moda nella Silicon Valley, cioè le sale break con le chaise longue e tanti prodotti per i dipendenti e cose di questo tipo. Per Elon Musk l'ingegnere deve scrivere linee di codice e non fare altro, possibilmente per 20 ore al giorno. Uno degli ingegneri di SpaceX lo sfida e gli dice: se riesco a ultimare questo progetto in tempo, metti almeno una macchina per il frozen yogurt nella sala break. L'unica concessione ai dipendenti, il frozen yogurt. L'ingegnere vince la scommessa ed Elon Musk è costretto a mettere quindi del frozen yogurt nella sala break di SpaceX. Pochi mesi dopo si scopre che Elon Musk si vanta con gli amici del fatto che ogni giorno adesso lui passa dalla sala break, vede chi è in fila per il frozen yogurt e li licenzia.
Li vede già come degli scansafatiche che non meritano di lavorare lì. Quindi diciamo capo impietoso, ma comunque finora un uomo di grande successo, è l'uomo più ricco del mondo.
La cosa che in questo momento continua a fare più impressione è che, nonostante il fatto che abbia nel giro di 2 settimane raddoppiato il debito di Twitter, il fatto che stia rischiando di perdere Tesla, perché ha usato Tesla per comprare Twitter, in ogni caso non è sufficiente, nel senso che se fra un anno, se fra 2 anni Twitter sarà ancora lì, non importa quanto indebitata, non importa quanti soldi starà perdendo, se Twitter sarà ancora lì, Elon Musk sarà ancora un genio.
Quindi Cristiano, abbiamo un Elon Musk molto decisionista che prende delle iniziative da cui deve retrocedere, quella dei licenziamenti che abbiamo detto, e poi c'è un'altra rivoluzione annunciata da Musk, ha lanciato la spunta blu a pagamento per Twitter e voleva prendere 2 piccioni con una fava, cioè far soldi, al contempo lottare contro i troll, contro i profili falsi, ma la spunta blu fa acqua da tutte le parti. Parte un'onda di profili falsi con la spunta blu e lui deve sospendere il tutto. Quindi partenza accidentata, ma c'è una cosa che ha fatto sobbalzare molti regolatori, specialmente europei, è che ha riammesso moltissimi utenti che erano stati banditi a vita da Twitter per messaggi d'odio, teorie complottiste e disinformazione.
Fa davvero impressione, tutti riammessi, così come è stato riammesso Kanye West, che non ha nessuna intenzione di recedere dall'antisemitismo di cui si è vantato nelle ultime 2 settimane.
Sì, poco fa Elon Musk ha lanciato un sondaggio fra gli utenti di Twitter e ha chiesto se è il caso di dare un'amnistia generale a tutti gli account banditi precedentemente da Twitter purché non abbiano infranto la legge, sì o no. 5 ore dopo, 2 milioni di utenti si erano già espressi e prevaleva assolutamente il sì. Fuori restano proprio i cospirazionisti condannati come Alex Jones, ma pochi altri. Il sondaggio è lo stesso metodo utilizzato per la riammissione di Donald Trump, che era bandito a vita da Twitter dopo l'assalto al Congresso dei suoi sostenitori.
Ma francamente Donald Trump si è dimostrato non interessato a tornare su Twitter. Oltretutto ha un contratto con Truth Social per cui non può scrivere su Twitter, e in questo momento Donald Trump, anche se non sembra, ha bisogno di soldi.
Si è creato un mito attorno a Elon Musk, ma anche perché di cose straordinarie ne ha fatte.
Pensiamo all'Ucraina. Ho regalato all'Ucraina Starlink, così tutti quanti possono avere internet gratis, e lo darò anche ai vostri paesi se siete interessati, sono un benefattore del mondo. In realtà Starlink è un contratto assolutamente chiaro con il Pentagono, che si è impegnato a comprare migliaia di stazioni Starlink. Gli utenti in Ucraina pagano per accedere a internet con Starlink, un canone che è abbastanza salato, credo che sia attorno ai $60 al mese, e in realtà è stata una gigantesca operazione pubblicitaria, perché adesso ci sono paesi da tutto il mondo che chiedono a Elon Musk: ti prego, portaci Starlink.
Beh, comunque quest'uomo ha sviluppato il sistema di pagamento PayPal, ha dato una spinta decisiva all'auto elettrica con la Tesla, lancia satelliti nello spazio.
A leggere la vita di Elon Musk nelle inchieste che non hanno avuto tanta diffusione, sulla stampa locale, in libri che non hanno avuto la pubblicità che altre pubblicazioni hanno avuto, che Elon Musk non sia un genio lo si sa. Elon Musk era un cittadino sudafricano negli Stati Uniti con un visto di studio, che ha teoricamente perso immediatamente abbandonando l'università. Fonda nel 1998 una banca online, una banca chiamata X.com, una banca che si distingue in particolare per avere un sistema di sicurezza assolutamente nullo, che finisce sul New York Times per i problemi di sicurezza che ha, per soldi che ha perso per conto di alcuni clienti. Però Elon Musk ha tante buone relazioni con le persone giuste, in particolare con persone che hanno tanti soldi. Quindi Peter Thiel, che è il fondatore di una banca online che si chiama Confinity, decide che Elon Musk è un asset, perché è in grado di procurare contatti e finanziamenti che altri non sono in grado di procurare. Il come si sia costruito questa agenda di contatti non si sa. Confinity e X.com si fondono, Confinity di fatto sviluppa PayPal, licenziano 2 volte Elon Musk, una volta perché lancia un prodotto senza informare gli organismi di garanzia, e la seconda volta perché lancia una carta di credito che tutti possano richiedere senza nessun requisito e dando automaticamente $10,000 di credito, tutti i soldi che PayPal non recupererà mai. Però in quel momento tutti vogliono investire nel .com, eBay compra PayPal per $1.5 miliardi di dollari, una cifra record per i tempi, e Elon Musk, licenziato, si è trovato con in mano il 12% di di PayPal, da cui ricava 180 milioni, con cui inizia la sua carriera, che è fondamentalmente una carriera finanziaria, nel senso che compra Tesla.
Beh, ma anche se non ha fondato lui Tesla, Tesla con lui come CEO ha avuto un successo incredibile ed era in difficoltà finanziaria quando l'ha acquisita.
So do you want to see the car?
Yeah!
Well, we don't have it for you tonight. I'm just kidding, of course.
Di fatto gli ultimi modelli della Tesla sono uno sviluppo del modello S, che è un modello del 2015 che gli è stato consegnato da un ingegnere che appunto poi se n'è andato a fondare Lucid, che attualmente è la compagnia che vende più auto elettriche nella Silicon Valley.
There are people who say the company cannot survive with you.
That's hilarious.
Comunque, con la sua visione di colonizzare Marte con i razzi di SpaceX, Musk è riuscito a conquistare la fiducia dell'Agenzia Aeronautica Spaziale Americana, della NASA, che vabbè, lo scorso agosto ha dato un mandato da $1.5 miliardi proprio alla SpaceX di Musk per lo sviluppo di una nave spaziale da mandare sulla Luna.
Well, I'll tell you, there's a lot that makes Elon Musk unique. He's passionate for
what he su SpaceX ci sono tante cose che è difficile venire a sapere perché ha tantissimi contratti militari e nei contratti militari non ci si può mettere il naso. Di fatto SpaceX è un'azienda che compra componenti, le mette assieme nella visione di Elon Musk e vende servizi in tutto il mondo.
Ma al di là dell'arrivo di Elon Musk a Twitter, cosa sta succedendo a Silicon Valley di questi tempi? Perché c'è crisi?
Come abbiamo detto all'inizio, è un momento particolare per la Silicon Valley, tutto il settore è in crisi per diversi motivi. Il principale è che gran parte di queste aziende non è stata assolutamente in grado di fare soldi, sono bravissime a raccogliere soldi ma non a farli. Emblematico è il caso di Netflix, per esempio, che ha avuto per anni una valutazione da azienda del tech, ma in realtà è un'azienda di produzione televisiva e adesso la quotazione si sta adeguando e è stata costretta a licenziare tantissime persone, anche Netflix.
Quindi le aziende sono spesso indebitate, licenziano in massa e poi proprio negli scorsi giorni sono crollati dei miti.
Ci sono stati dei personaggi che sono stati sulle prime pagine di tutti i giornali come dei geni e futuri messia di un nuovo mondo che faranno i conti con la galera. Curiosamente il destino di tanti di questi personaggi si è in qualche modo incrociato lo scorso weekend, nel senso che mentre Elon Musk comprava e iniziava la sua avventura con Twitter, abbiamo avuto la sentenza per Elizabeth Holmes.
We've made it possible to run comprehensive laboratory tests from a tiny sample or a few drops of blood.
Elizabeth Holmes aveva un sogno, fare gli esami del sangue senza mai più usare un ago perché aveva paura del sangue. Ha raccontato questa storia in tutte le salse, ha detto che era in grado di fare 250 test ematici da una sola goccia. Ha raccolto soldi per anni, ha raggiunto una valutazione di $9 miliardi ed era tutto finto, completamente finto.
E poi c'è quello che era visto come il salvatore delle criptovalute.
Una sorta di genio anche lui, almeno a sentire i profili che gli sono stati dedicati, è arrivato in prima pagina delle riviste finanziarie ed economiche più prestigiose del mondo. Era a capo della FTX, che era un fondo che gestiva miliardi di investimenti in criptovalute. In questi giorni hanno iniziato a cadere una serie di veli sul come veniva gestito tutto questo. Il livello di disastro è assolutamente sorprendente, nel senso che non ci sono neanche i libri contabili, la gente veniva pagata via SMS con delle faccine. Il livello di disinteresse della legge, delle norme, della tutela degli utenti, veramente impressionante.
I don't think I give a shit about my legacy. That's not what matters.
Tanto più che sono tutti personaggi che hanno costruito la loro mitologia aiutati dai media, proprio nel loro essere così casual.
Tipo?
La storia più famosa che gira a proposito di Bankman-Fried è che un giorno è andato a raccogliere soldi per un round di finanziamento e ha ottenuto 5 miliardi di dollari mentre in pantaloncini corti, completamente disinteressato dall'incontro, giocava qualche gioco online. E questo veniva raccontato in positivo. Cioè, pensate, è così bravo che lui va ai meeting e gioca. E non si riesce a capire come dall'altra parte persone che teoricamente dovrebbero essere persone serie, competenti e soprattutto che gestiscono i soldi non solo propri ma di centinaia di risparmiatori spesso possano avere così a cuor leggero dato soldi a questi personaggi e continuino a dargliene.
Beh, Cristiano, Hollywood non è poi così lontana da Silicon Valley. Per oggi Il Mondo Là Fuori finisce così. Hanno collaborato a questa puntata Cristiano Valli, Alessia Fontana, Daniele Sola. Io sono Bettina Müller e se vuoi ci risentiamo presto.
Il Mondo Là Fuori.